È l'ultimo libro del professor Alfonso Maurizio Iacono, docente di filosofia all'Università di Pisa, che è collegato con noi. Buonasera, grazie professore.
Buonasera, grazie a lei, grazie a voi.
Il tema è quello di parlare allo stesso tempo di infanzia, gioco e filosofia. Tre cose che dette così sembrerebbero non stare insieme, invece?
No, invece no, stanno molto bene insieme. Questo libro è un po' il frutto di un'esperienza che ho fatto per anni di filosofia con i bambini. A parte quello, stanno molto bene insieme perché il tema filosofico di fondo è l'idea di finzione. Ecco, l'idea di finzione come pratica di verità. E la finzione non nel senso usuale del termine, cioè la bugia, diciamo, ma il contrario. Finzione viene dal latino fingo, che significa immaginare, creare, dare forma, dare figura. Ecco, quindi il senso è legato a uno studio, a una riflessione su questo, e il gioco è sicuramente il terreno teoricamente più sperimentale da questo punto di vista. Lo si può vedere perché è una delle cose più serie del mondo. Il gioco non è solo divertimento o, come dire, consumo di tempo libero. Il gioco è un apprendimento a entrare e uscire dai contesti, e i contesti, le cornici, sono quelli che danno senso alle cose. Posso fare un esempio?
Assolutamente sì.
Ma molto tranquillo. Nemmeno c'è bisogno di mobilità degli umani. Prendiamo due gattini. Due gattini giocano a combattimento. Cioè, cosa fanno esattamente? Sembra la cosa più semplice del mondo. E invece è la cosa più complessa del mondo. Intanto perché imitano una realtà che è quella dei gatti adulti, fanno il combattimento. Ma nello stesso tempo non fanno il combattimento. Perché mordicchiare o fingere di graffiare non è mordere o graffiare, è l'atto che deve avvenire all'interno del contesto che è questo gioco. Per fare questo, i due gattini devono fare delle operazioni, tipo per esempio dirsi fra di loro, anche se non parlano, questo è un gioco, e quindi creano una cornice dentro la quale loro hanno questo tipo di rapporto che è legato al gioco. I bambini fanno la stessa cosa, ma anche noi. I bambini, se il bambino gioca a fare il soldato, la bambina gioca a fare la mamma, sa perfettamente che lei non è la mamma e che la bambola che ha in braccio non è una bambina. Però, quindi è una finzione, è come una scena teatrale che viene fatta in modo consapevole. Se noi non impariamo questo, non l'apprendiamo, non siamo più in grado di entrare e uscire dai contesti, cioè da quegli orizzonti, da quelle cornici in cui, appunto, come dicevo, diamo senso alle cose. Non capiremmo, saremmo in una condizione addirittura patologica.
Certo.
E una delle patologie è non sapere cogliere le metafore e quindi le rappresentazioni.
Prego. No, le chiedevo, no, lei è da tempo impegnato su questo tema, no? Del portare le domande della filosofia anche nella scuola primaria. In realtà, diciamo, filosofia, come sappiamo, poi nel mondo scolastico italiano è riservata solamente ad alcune scuole, e questo probabilmente è anche un problema, no?
Probabilmente sì, nel senso che l'idea non è tanto di portare la materia filosofia alle elementari, noi l'abbiamo fatta, io un maestro. L'idea è di portare il metodo, il modo di essere, che poi che cos'è in fondo la filosofia per me? È quella che io la definisco lo scandalo dell'ovvio, cioè l'apprendere a vedere le cose anche quotidiane e normali, però con altri occhi, come se fossero straordinari. Cioè, poi il discorso, come dire, di origine della filosofia, come dicono Platone e Aristotele, la filosofia nasce dalla meraviglia. Ma la meraviglia di cosa? Di ciò che è normale, di ciò che è ovvio, che però se lo vedi con altri occhi lo puoi vedere come non ovvio, come qualcosa di straordinario. Chi più dei bambini, che non sono innocenti, attenzione, sanno praticare la meraviglia. Quindi, voglio dire, ha un senso, e l'altro senso fondamentale è che la filosofia, da questo punto di vista, con questo tipo di linea, di strategia, permette di sviluppare quella che è la cosa fondamentale che rischia di perdersi oggi: il senso critico, il senso della critica, il senso dell'autonomia. perché se tu sai entrare e uscire dai contesti hai acquisito un'autonomia, perché sai vedere poi quel contesto come dal di fuori e poi esserne da questo punto di vista critico. Questo è importante anche per educare alla cittadinanza e alla democrazia, dal mio punto di vista.
Senta professore, come si concilia tutto questo con l'intelligenza artificiale?
Si concilia benissimo. Io mi rendo conto che c'è una preoccupazione molto generalizzata. Io non sono così preoccupato rispetto all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale può aiutarci e può anche sostituirci in moltissime attività. Il vero problema non è, secondo me, specificamente l'intelligenza artificiale in quanto tale, che è una cosa di straordinario interesse. Il problema siamo noi. Quando dicevo bisogna educare allo senso critico, questo vale anche nei nostri rapporti con l'intelligenza artificiale, nel senso che o così come nei nostri rapporti per esempio con la realtà virtuale o con la realtà aumentata, cioè dobbiamo sempre essere in grado di entrare e uscire dai contesti di senso, anche quando tu hai un rapporto di interfaccia con un'intelligenza artificiale. In realtà apparentemente non è così complicato, ecco. Io non sono preoccupato della presenza dell'intelligenza artificiale, ma tutt'altro, anzi, sono preoccupato di come noi ci addestriamo per costruire un rapporto con l'intelligenza artificiale, perché i modelli di apprendimento di oggi, con queste scuole, queste università che devono scimmiottare il cosiddetto aziendalismo e quindi anche poi il quantitativo, lo specialismo, la competizione senza cooperazione, ecco, queste sono le cose che mi preoccupano fondamentalmente, ecco, perché queste sì che possono causare poi una delega a qualcos'altro.
Grazie.